Radiofonica presenta. Fonica News Review.
Benvenuti alla terza puntata di Fonica News Review, il programma radiofonico di approfondimento sull'attualità. Questa è in realtà la seconda puntata dedicata alla crisi economica e approfondiremo le agenzie di rating. Cosa sono e perché hanno tanta, forse troppa, importanza.
E a tenervi compagnia per i prossimi 15 minuti le voci di Andrea e Bianca. Alle nostre spalle, silenziosi come sempre, gli altri della redazione. Ma veniamo al cuore della questione. Il rating è un metodo utilizzato per classificare e valutare sia titoli obbligazionari sia imprese in base al loro rischio.
I rating sono periodicamente pubblicati da agenzie specializzate come Standard & Poor's e Moody's, che sono le due maggiori agenzie di rating al mondo. Come funziona? Praticamente viene espresso un voto in lettere, come nel calcio. Ci sono aziende di serie A, aziende di serie B, di serie C, eccetera. Man mano si scende nel rating, man mano aumenta il premio per il rischio richiesto e quindi l'emittente deve pagare uno spread maggiore rispetto al tasto risk free.
In parole povere, più si è giù nel rating, più costa il denaro che si chiede in prestito. Questo funziona ugualmente per gli stati. Basta sostituire il premio per il rischio con gli interessi pagati sul debito.
Voglio ricordarvi infatti che il 13 febbraio di quest'anno l'agenzia di rating Moody's ha declassato l'Italia A2 ad A3 con outlook negativo. Questo ha portato ovviamente ad un aumento del tasso di interesse sul nostro debito e a catena si ripercuote sull'aumento delle imposte che noi tutti paghiamo.
Le agenzie di rating sono state criticate da moltissimi analisti finanziari per la non piena affidabilità delle loro analisi, in quanto società private non esenti da conflitti di interessi col resto del mercato. Conflitto di interesse che riguarda i soggetti che pubblicano i rating e che nel contempo svolgono attività di banca di investimenti, usando ovviamente questo meccanismo per attività speculative in borsa.
Spesso viene citata a riguardo l'analisi di rating positiva fornita nei confronti dell'istituto di credito Lehman Brothers appena una settimana prima del suo fallimento, oppure quella di Parmalat in casa nostra poco prima del suo crack finanziario. D'altro canto, altri analisti fanno notare che eventuali agenzie di rating governative sarebbero presumibilmente altrettanto inaffidabili, in quanto dirette interessate a non essere pienamente trasparenti ed obiettive.
Lo stesso governatore della BCE, Mario Draghi, ha affermato recentemente che bisognerebbe imparare a vivere senza le agenzie di rating o quantomeno imparare a fare meno affidamento sui loro giudizi.
A proposito di questo, abbiamo chiesto alla professoressa Paola Musiletanzi, docente di intermediari finanziari all'Università di Perugia, di illuminarci su un argomento che non tutti i media prendono in considerazione, chiedendogli anche se secondo lei queste agenzie hanno avuto delle responsabilità in questa nostra crisi europea.
Il conflitto di interesse sulle agenzie di rating può avere origine dal fatto che le agenzie di rating danno un voto, fanno una valutazione rispetto a un emittente titoli che poi paga l'agenzia di rating. Quindi l'agenzia di rating sta valutando il proprio cliente e questo è un potenziale conflitto di interesse. Poi un altro conflitto di interesse può derivare dall'azionariato delle agenzie di rating. Quindi uno può dire che le agenzie di rating hanno nel loro azionariato degli investitori istituzionali che possono influenzare l'operato delle agenzie di rating in funzione di quello che questi investitori hanno in portafoglio. In questi anni si è data importanza eccessiva alle agenzie di rating e alle loro valutazioni e quindi ormai sono gli stessi regulator ed è la stessa normativa del settore finanziario che dice abbiamo dato troppo valore ai rating pubblici, abbiamo bisogno di alimentare dei meccanismi di valutazione interni e comunque di aumentare anche il livello di concorrenza nell'ambito delle agenzie di rating.
E se le parole della professoressa non sono state abbastanza chiare, non vi preoccupate perché andando avanti, insomma, ci faremo capire meglio. Quindi diciamo che molti hanno paura che se un paese come la Grecia esce dall'euro, crolli tutto il sistema. Ma com'è possibile che un paese entrato da così poco nell'Unione Europea possa creare così tanti danni uscendone? L'interconnessione finanziaria e monetaria è forse troppo debole?
Perché è così rischiosa l'uscita anche di un solo paese dalla zona euro? E quali potrebbero essere le misure adottate in futuro per creare un sistema più solido, sia a livello finanziario che a livello monetario? La professoressa Musiletanzi ci fornisce a riguardo interessanti spunti di riflessione.
Se parliamo di uno Stato che fa parte di un sistema economico europeo che ha creato un circuito, il sistema europeo delle banche centrali, all'interno del quale opera un eurosistema e quell'eurosistema ha adottato una moneta unica, è chiaro che se crolla un paese il problema è enorme. Quindi se stiamo parlando della Grecia, sì, certo che crea un problema enorme, perché il presupposto dell'euro è il presupposto di un sistema che ha accettato una sovranità dal punto di vista della politica monetaria sovranazionale, che è quella della BCE. Le autorità nazionali, le banche centrali nazionali, sono solo degli esecutori. Allora, quello che non ha funzionato negli ultimi tempi nel sistema è che a un certo punto i mercati hanno avuto il dubbio di avere creato un sistema con troppe poche armi nella sua politica monetaria. La BCE ha la responsabilità della stabilità monetaria, non ha attualmente ancora accentrato in sé la funzione di vigilanza sulle banche e quindi ancora una volta è un sistema che è debole. Adesso l'intenzione è a gennaio arrivare ad una unificazione anche della politica di vigilanza. Certo, ci sono alcuni paesi che fanno più resistenza di altri.
Ora usciamo dai confini europei e parliamo della crisi finanziaria a livello globale. Allora, negli anni 70, un gruppo di uomini americani, europei e giapponesi pronunciava per la prima volta questa parola, tecnocrazia, più precisamente governo tecnico. Stiamo parlando della commissione trilaterale tra Stati Uniti, Europa e Giappone, voluta da David Rockefeller del 1973.
La commissione trilaterale ha la struttura di un parlamento globale, ma i membri non sono eletti, sono invitati. È costituita da banchieri, politici e rappresentanti di multinazionali che ogni anno si riuniscono in seduta plenaria.
Negli Stati Uniti esisteva una legge bancaria per quanto semplice e logica, tanto efficace, il Glass-Steagall Act, che regolamentava l'attività da una parte le banche commerciali con attività tradizionali tipo accumulo di risparmio, dall'altra le banche d'affari con attività speculative.
Sotto l'amministrazione Clinton, ex membro della Commissione Trilaterale 1999, il Glass-Steagall Act fu abolito. Le banche di tutto il mondo si misero a fare tutto, raccolta del risparmio, speculazione, costruzione e vendita di titoli di debito. Il risultato fu la crisi finanziaria. Abbiamo chiesto alla professoressa Paola Musile Tanzi cosa ne pensa dell'abolizione della Glass-Steagall Act e se secondo lei è stato giusto o economicamente corretto.
Glass-Steagall Act prevedeva la separazione tra commercial bank e investment bank. Commercial bank sono le banche che fanno raccolta di deposito e impieghi, le investment bank sono le banche che operano sui mercati immobiliari prendendo anche posizioni sul mercato immobiliare, quindi posizioni in titoli. Glass-Steagall Act risaliva al 1933. Dal 33 al 98, chiaramente la convergenza del mondo delle commercial bank e quello delle investment bank era stata elevata e quindi a forza di convergere, la richiesta da entrambi i mondi, commercio e investment, era per eliminateci le barriere nell'operatività. Quando si è arrivato a eliminare queste barriere, proprio negli Stati Uniti, nel momento in cui si è percepito in tutto il suo splendore la necessità di rivedere l'impianto normativo sul settore finanziario e particolare bancario, si è arrivati ad una riforma del settore che è la cosiddetta riforma Dodd-Frank. In questa riforma Dodd-Frank si è recepito quanto richiesto da un precedente governatore della Federal Reserve, Volcker. Volcker a un certo punto ha detto: dobbiamo impedire alle banche che fanno attività commerciale, raccolta di depositi e impieghi, di assumere posizioni in proprio effettuando un'attività di proprietary trading, cioè di negoziazione in proprio sul mercato dei titoli, assumendo posizioni speculative. Questa, che poi è stata definita la Volcker Rule, è stata recepita nell'impianto della riforma Dodd-Frank, che è stata approvata nel 2010. Il problema è che adesso gli Stati Uniti si sono un po', per dirla in gergo, impantanati nella fase di esecuzione della Dodd-Frank, perché la Dodd-Frank richiede una serie di regolamenti di attuazione. In questi regolamenti di attuazione l'azione delle lobby è molto forte e si stanno cercando di mettere una serie di esenzioni rispetto a quel principio che rischiano di indebolire fortemente il principio.
Ragazzi, non vi preoccupate se non avete capito perché la professoressa è troppo veloce nel parlare, perché potete riascoltare questa puntata in podcast su radiofonica.com. Comunque, da quello che abbiamo capito, non è cambiato assolutamente niente e non c'è neanche la volontà di farlo. Ormai sta crollando un modello sbagliato di vita, un modello che ha convinto le persone che sarebbero diventate più ricche solo se avessero contratto debiti, senza lavorare e senza produrre. La realtà è che per produrre bisogna lavorare e non speculare. La speculazione per creare soldi non ha assolutamente alcun senso.
E un esempio: in Argentina nel 2001 la speculazione finanziaria portò alla crisi e al default. Le fabbriche chiudevano e ai cittadini si diceva di tirare la cinghia. Si è ricominciato in un altro modo. Imprese che per il modello economico classico erano fallite sono state recuperate dai lavoratori e ora creano ricchezza vera per la comunità, senza che nessun sindacato o partito glielo avesse chiesto.
Oggi queste imprese investono mediamente il 25% del loro guadagno nel quartiere, in attività e lavori utili al bene comune. Il capitalismo finanziario, che in epoca di crisi abbandona il mercato delocalizzando e facendo terra bruciata ovunque passi, non ha alcun senso. L'unico capitale da proteggere è il bene comune, se no per chi produrre e per chi? Noi, come abbiamo fatto anche nella scorsa puntata, abbiamo chiesto la ricetta anticrisi al nostro ospite, la professoressa Musile Tanzi.
Quindi in questo momento la criticità è massima. Temo veramente che si debba andare verso un rigore fortissimo lato controlli, con, ahimè, una accettazione di flessibilità su poi il fronte dei processi produttivi, che indubbiamente comporta rimettere in gioco anche alcune condizioni contrattuali, alcune politiche remunerative, alcune politiche degli orari di lavoro. Quindi ricette rapidi non ne vedo, vedo un momento di ripensamento delle strategie e dei meccanismi poi operativi in cui queste strategie si esplicitano.
E attualmente c'è questa angoscia nel dire non ci sono soluzioni possibili, o l'austerity o il baratro. Sembra un'utopia, ma una soluzione alla crisi c'è e sta in una presa di coscienza, in un cambiamento di pensiero che è già in atto in molte realtà, perché questo sistema è imploso come è imploso quello comunista. Staremo a vedere.
Prima di salutarvi, mi anticipo che venerdì prossimo non saremo in onda per causa morti, ponte dei morti, e vi darò appuntamento al prossimo venerdì, cioè il 9 novembre, e parleremo del sovraffollamento e di scarsità delle risorse. Vi lasciamo al nostro glossario.
Glossario. Spread.
Lo spread che in questi mesi ci ha accompagnato è la misurazione del differenziale tra il tasso di interesse che deve pagare il nostro tesoro quando sui mercati cerca di finanziare il proprio debito rispetto al tasso di interesse che deve pagare gli investitori, il tesoro tedesco, quando sul mercato rifinanzia i propri debiti. Allora, lo spread di cui stiamo parlando è il differenziale tra BTP italiani e Bund tedeschi, ovvero lo spread di finanziamento del tesoro italiano a 10 anni su un titolo buono del tesoro quadriennale e un titolo obbligazionario equivalente tedesco decennale.
Radiofonica presenta Fonica News Review.
Anno dopo anno, la fibrosi cistica toglie la capacità di respirare e di vivere come gli altri. Dalla fibrosi cistica ancora non si guarisce e la ricerca lotta contro il tempo. Abbiamo solo 2 settimane per chiedere il tuo aiuto. Dal 14 al 28 ottobre dona 1 euro con SMS o 2 da rete fissa al 45591. 45591 per vincere questa lotta contro il tempo. Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Più respiro, più vita.
Radiofonica.com.